Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Ci ha annunciato l'anno scorso che sta preparando l'anno scorso aveva pensato il terzo, a che punto sta?
No, veramente è quasi nata qui su questa pista l'idea, così c'era Monsignor Paglia, no? Mi diceva, ma perché non fare, ma dico, varrebbe anche la pena di farne un terzo, eccetera. E poi via via la cosa ha preso, adesso ci stiamo lavorando, stiamo facendo la sceneggiatura di questo terzo Francesco. E cioè, se penso per dire ai libri che sono usciti su Francesco, che adesso ci sono interessanti per la documentazione, ci sono libri di tedeschi, di americani, di francesi, inglese, c'è una grande interesse sulle teorie di Francesco.
Questo era il famoso frate tenore cantante, vero Arnaldo?
Sì, era frate Alessandro Brustenghi e abbiamo sentito anche Liliana Cavani, la grande regista.
Pensavo fossi tu.
Ho sentito una voce.
C'è una presenza qui a TNA.
C'ero anche io, no? C'ero anche io.
Ah, ecco, mi pareva.
Abbiamo ripreso in qualche modo, anzi continuiamo, perché queste puntate le abbiamo un po' dedicate anche al post-festival. Questo era appunto due momenti...
Guarda che ne basta uno di microfono, perché funzionano perché perfettamente. Ecco. Anche perché uno è spento, che significa che tu lo avvicini.
Erano due momenti appunto dalla giornata finale del Festival Popolo di Regioni, la giornata di sabato 24 novembre, è stato uno dei momenti più intensi, vi anticipo che appunto il tema di oggi chiudiamo in qualche modo la fase Popoli e Regioni di Adesso in Onda mattutino.
Vi ricordo, era ora.
Vi ricordo invece che
la sera, la domenica, alle 23, continua la rassegna.
Quindi abbiamo ascoltato Alessandro Delatri, abbiamo ascoltato la settimana scorsa l'inaugurazione e l'omaggio a Dobbino Puglisi. Io già vi do appuntamento appunto a domenica prossima, che sarà particolarmente gustosa, perché ascolteremo il Vangelo secondo i Beatles, Francesco. Quindi,
quello famoso che io vorrei leggere, che però nessuno mi regala.
E però intanto neanche a me me l'hanno regalato. Però intanto possiamo ascoltare, quindi eventualmente soddisfare poi la nostra curiosità. Se
ho scoperto
destata.
Perché gli italiani leggono poco, perché aspettano tutti che i libri glieli regalino.
Ma guarda, anche quando te li regalano di solito non li leggi, quindi comunque... Leggevo da qualche altra parte che gli italiani sono un popolo che tende comunque a regalare i libri più che a leggerli, perché comunque il libro è un po' è un regalo chic, no? È un regalo che viene considerato, no? A Natale adesso si regalano tanti libri.
Ma perché
e
sono
nessuno
sempre,
però se li legge.
Sono i 10 libri che si regalano, che fanno il giro d'Italia, perché uno li ricicla. No, io lo regalo a te, tu lo regali a Patrizi, Patrizi lo riregala a me, per cui alla fine c'è questa
sorta di giostra. E una volta potremmo fare una digressione sui libri, perché a me mi hanno regalato libri di qualsiasi genere.
Anche a me, la qualsiasi però, la qualunque.
Mai un libro che mi interessasse, però.
Manca a me. A me perfino uno, lo posso dire, tanto chi me l'ha regalato sta in Sicilia, non ci sente. Uno di filosofia buddista, di cui non me ne può fregare di meno.
A me mi hanno dato un libro tanti anni fa, un mio amico, il titolo, quindi lo dico, è Lo Zen e l'arte di scopare. Si chiama... è il titolo, è di Jacopo Fo.
Un regalo figlio di Dario, che non ci ha preso per niente del padre.
Ha fondato questa università Alcatraz, questa cosa un po' strana.
Alcatraz è un bel posto.
125 modi di allacciare la cravatta, mi hanno regalato l'anno scorso.
Che non ti serve perché non hai cravatta.
Ancora non l'ho letto, infatti ancora non sono capace di allacciarmela, ma prometto a Eleonora che me l'ha regalato, prima o poi lo leggerò e imparerò finalmente ad allacciarmi la cravatta.
Te l'ha allacciata la Cavani sul palco di Popoli e Religioni? Ho visto che la portavi.
Sì, la portavo malissimo. Sono stato tutto il tempo dell'intervista a sistemare. E poi ti ho detto,
guarda Arnaldo che io faccio Francesco numero 3, vuoi venire in cravatta? A fare Francesco
e quindi insomma sì, i libri è una riflessione che potremmo avanzare. Se fossimo una di quelle trasmissioni
serie?
No, cioè sì, serie tra virgolette, quelle delle radio nazionali, quest'altra digressione, che noi abbiamo questo difetto a Radio TNA.
Ma ce l'avrai tu, io non ho difetto.
No, ce l'hai anche tu, ecco. Perché anche tu quando fai le trasmissioni, persino quando fai Cercando l'oro,
senza cravatta,
no, parli di cose,
è vero,
no? Cioè affronti degli argomenti, sviluppi di... In radio si parla di nulla, tu ascolta qualsiasi trasmissione di qualsiasi emittente nazionale.
Non credevo che prima della fine del mondo ti avrei dato ragione. Invece
è sì. Così, no? Io credo, a parte Radio Maria, credo che in cui loro magari fanno dei programmi tematici.
Sì, un po' monotematici, magari.
Un po' monotematici.
Leggermente, ma comunque.
No, a volte parlano di esorcismi, a volte parlano di malattie, diciamo che spaziano. No?
Infatti tu accendi la radio e afferri il corno rosso più vicino a te.
Ma per il resto, cioè se tu vai da Radio DJ, anche diciamo c'è anche la Radio Nostra, anche la Radio in Blu, tutte le trasmissioni nazionali stanno lì e cazzeggiano.
E ridono poi, facci caso, i DJ ridono.
Io anche ieri mattina ho fatto la diretta quella nazionale, no? Sì, corrisponde. Sì. Arnaldo, che tempo fa a Terni? Fa freddo. Fa freddo a Terni, è vero, insomma.
Ma come mai? È dicembre.
È così, perché in radio bisogna cazzeggiare, non bisogna affrontare un argomento.
Hai già detto tre parolacce in 5 minuti.
No, cazzeggiare non è una parolaccia.
No, certo, è una parola elegante. Però anche... Anche il Papa si affaccia all'Angelus e dice: fratelli, non
cazzeggiate. Però anche questo, bisogna usare anche le parolacce ormai nelle radio, quelle fighe, perché se no non fa figo. Tu guarda Radio 105, che c'è quel programma Lo Zoo, mi pare che si chiama, che è diventato famoso solo perché dicono le parolacce.
Lo ignoro completamente.
Dall'inizio alla fine del programma non fanno altro che chiedere le parolacce anche a casaccio, anche senza se
non. Non esiste altra radio all'infuori di TNA, non lo sai.
E quindi ecco, adesso se volessimo fare i professionisti, no? Quelli che non stanno in una radio locale a fare il programmino locale, ma che fanno il programma nazionale.
Dovremmo dire un sacco di parolacce.
Oppure in alternativa dobbiamo stare adesso noi 40 minuti a parlare appunto dei regali che si fanno a Natale. Ehi, ma Francesco, che regali ti fanno a Natale? I libri, vogliamo parlare dei libri? È così. E quando ti regalano quel libro?
Ma perché non facciamo
libro?
Un programma così? Dai.
Poi pagano tutti come Fabio Volo, no? Sì. Perché assolutamente.
O ormai... come Linus.
Esatto. E questo
che non è...
è
quello di Charlie Brown, no,
è quell'altro, quell'altro genio, capito, che ha rovinato Radio DJ. Sì, posso dirlo, sì, l'ho detto.
Le querele le indirizzata con le Scipoli. Beh, via non
no,
so,
Pongiatutto esatto. Ha rovinato anche Radio Capital, ecco. È uno che lo prendono per rovinare radio. Ti ricordi quel programma che era su Pretty Woman, il mestiere che Richard Gere faceva, quello che distruggeva le aziende per fare i soldi,
sì,
una cosa
quello
del genere,
con la Julia Roberts, quello lì famoso.
Linus a livello radiofonico secondo me più o meno è così, cioè lui distrugge radio rendendole
un po' come
idiote.
Giuliano Ferrara per Rai 1, insomma, questi
sì,
livelli,
ecco, più o meno. No, non c'è mai riuscito per quanto non sia tanto difficile penso rovinare.
No,
però non
è
c'è mai
della catastrofe per cui.
E quindi adesso sì, quasi quasi noi siamo tutti in questi 40 minuti a parlare dei libri che si regalano
e vogliamo
Natale,
fare
dai.
Un sondaggio, mandate il vostro parere al numero di Arnaldo, perché io non voglio rotture di scatole sul mio telefonino.
Quale libro non vorreste fosse regalato a Natale, quale libro non volete ricevere a Natale?
Apocalisse in pantofole,
ecco. Io l'ultimo comunque libro che ho ricevuto, che ho letto, è stato, che mi hanno regalato, è stato Il Piccolo Principe nel 95, devo dire. E poi credo di non aver più letto i libri che mi sono stati regalati.
No, a me mi hanno regalato un sacco di libri.
Sempre la solita Eleonora che ho citato prima, ti ha regalato... amica letterata, Dracula. è quello,
ma l'originale, è l'originale
di Bram Stoker, che ho letto e che ho, è uno dei miei, è diventato uno dei miei libri preferiti in assoluto.
È tutta un'altra camminata.
Sono andato a vedere adesso il film di Dario Argento, che anche lui, guarda, devo dire, è stato molto bravo nel riuscire. No, perché uno pensa, prendi un libro come Bram Stoker, già Dracula, che è un capolavoro totale.
Dopo il film di Coppola, poi.
Se non ti inventi niente, lo riporti così come sullo schermo, non puoi che fare comunque un piccolo capolavoro, un film comunque quantomeno bello, no?
Non lo rovini.
Dario Argento, il maestro del cinema horror, è riuscito a distruggere completamente il capolavoro e a fare
Non lo dire, sennò siamo alla quarta parolaccia.
Una baggianata totale. Come ci è riuscito non lo so, perché c'aveva anche delle scenografie molto belle, attori decenti.
Ma tu il film precedente, cioè Giallo di Dario Argento, l'avevi visto?
Onestamente no.
È terrificante, ma non nel senso che fa paura, magari.
Ma a me ormai Dario Argento fa paura per questo, cioè io ho paura di andare a vedere i film di Dario Argento.
Ma tu hai capito che Neri Parenti sembra Truffaut al confronto
ma anche Tinto Brass senza Truffaut in confronto a Dario Argento. Ma non gli ultimi film, secondo me, però tutti. Cioè io ho visto Quattro Mosche di Velluto Grigio, che era il primo film che ha fatto, e mi era piaciuto. Tutti quelli che ha fatto dopo sono tutti identici a Quattro Mosche di Velluto Grigio, cioè sempre gli stessi schemi.
Tenebre, per esempio.
In pancia tutto, ho smesso di vederli, perché sinceramente poi l'ho visti al cinema qualcuno, La sindrome di Stendhal,
quello con quella grande attrice che è la figlia.
Che poi lui spoglia sempre, anche su sto film deve farla vedere nuda, anche senza motivo, cioè senza nessuna giustificazione a livello di sceneggiatura, però la fa vedere nuda, non si sa bene perché, secondo me un po' di morbosità anche di spogliare la figlia, cioè non lo so, così deve far vedere le sise. Della figlia. Comunque veramente un film,
c'era anche Morgan nudo, no?
Boiata, no, c'era Rutger Hauer che recita anche bene, perché ovviamente Rutger Hauer, eppure
il replicante di Ben Radar,
non salva, non comunque nell'uomo di Van Helsing non salva il film, nemmeno lui è riuscito veramente a rendere idiota e anche comico, ci sta una scena, è tutto ridicolo.
Ma
il
perché
film.
Sei andato al cinema?
Ma io, perché Dracula, siccome sono un fan del romanzo, io me li vedo tutti i film tratti da Dracula.
Perfino Dracula Morto e Contento di Mel Brooks.
Che in confronto a quello di...
È un capolavoro.
È un capolavoro totale. Certo. Cioè, veramente.
Leslie Nielsen che si leva la parrucca e fa plop.
Esatto. Ezio Greggio che fa il cocchiere. Sì. No, ma lei è bellissimo quando ci sta lui che si trasforma in pipistrello e si spiaccica sulla finestra. Perché lei chiude la finestra mentre lui sta arrivando, è bellissima. No, qui guarda, ci sta a un certo punto lui che si trasforma, perché una delle poche cose che ha ripreso, dai, poi chiudo questo argomento, una delle poche cose che ha ripreso,
tanto facciamo Radio DJ,
tanto oggi parliamo di cinema, quindi
dai, sono arrivati i primi messaggi, poi li leggiamo.
Allora, una delle cose che recupera Dario Argento del romanzo, e che difficilmente è stato fatto in passato, perché di solito Dracula infatti viene associato semmai al vampiro. Sì, al vampiro.
Certo, che lo vuoi associare?
Al pipistrello. Raramente è stato associato ad altri animali, mentre nel libro lui si trasforma in tantissimi animali, in mosche, lupo. In lupo, in tantissimi.
Anche nella nebbia si trasforma.
Anche nella nebbia, è una scena bellissima. Bellissimo. Tu l'hai letto?
Io l'ho letto, ma ho visto soprattutto poi il Dracula di Coppola, che è il migliore.
È il migliore, nel senso che effettivamente è quello più fedele. È vero. Ha detto che era il Dracula di Stoker, ed è effettivamente l'unico Dracula di Stoker, anche se qualche cosa si è inventato anche lui.
Sì, però...
E lo scopiazza quella.
Lo sai qual è la fortuna del Dracula di Coppola? Che Coppola non c'ha un soldo per fare il film. Si è inventato gli effetti speciali artigianali molto efficaci.
Molto, molto efficaci. È veramente bello quello. Lui recupera, in questo caso... tanti trasformazioni, quindi nel lupo, nelle mosche, quasi sempre riuscendolo a cercando di fare le più schifide possibili, perché poi ormai Dario Argento punta solo a fa schifo,
più che a mettere
paura,
assolutamente.
Quindi effetti anche
efferati,
efferati, ma poi perché non prende il divieto, minori 18 sono efferati idioti, cioè veramente metteva più paura alle formiche che si mangiano la gente sulla scena comica di Indiana Jones ultimo, sì. Che credo è volutamente comica, la scena in cui le formiche si portano dentro al formicaio il cattivo di turno, no? Qui è ancora più ridicolo, e c'è tutta una scena che lui si trasforma in una specie di cavalletta, ma sembra un cartone animato proprio, perché vedi sta cavalletta gigante, tutta verde, e te scoppia a ride proprio, cioè inevitabilmente non è più ridicolo, è proprio comico. È così, è Dario Argento, è fatto così. Vabbè.
E qualcuno su Film TV ha detto invece che è tornato l'Argento dei tempi migliori.
Perché anche l'Argento dei migliori secondo me è penoso, io a parte Pietro, Profondo Rosso, che ecco, forse l'unico di quelli successivi a Quattro Mosche di Velluto Grigio che mi è piaciuto abbastanza, ma comunque secondo me non è un capolavoro Profondo Rosso, è un film buono. Ma sai perché? Adesso sveliamo questo segreto e chiudiamo l'argomento. C'è un segreto, perché Dario Argento è un grande maestro, è il maestro del cinema horror, e Neri Parenti è un becero mestierante.
Non lo so che stai per dirmelo.
Perché semplicemente, che mestiere faceva Dario Argento prima di fare il regista?
Il vampiro?
No,
no.
Il critico.
Ah,
perché se Dario Argento fa una puttanata, scusate, viene detto, ah, tornate, è per lo stesso motivo per cui Carlo Verdone fa il suo film più ignobile e pessimo, che è Grande, Grosso e Verdone.
Pensavo Gallo Cedrone.
Guarda, almeno Gallo Cedrone faceva ride. Grande Cedrone non fa nemmeno ride, quindi dopo Gallo Cedrone è ancora più diciamo se la giocano.
Poi ti devo fare una domanda quando hai finito.
Perché il manifesto scrive il grande Verdone ha avuto il coraggio di tornare ai suoi vecchi personaggi? Perché Verdone è figlio dei più grandi critici cinematografico italiano. È così, cioè la critica paga bene degli amici e paga male dei nemici. Di Daladri nessuno scriverà mai bene di un film perché non è amico dei critici. Dario Argento, siccome viene da quell'ambiente lì, qualsiasi cretinata fa viene detto che è un grande film. Questi sono i critici italiani, sappiatelo voi che ci ascoltate,
sapevatelo
che i critici pagano bene degli amici, ma è sempre regolare. Di Verdone non troverete mai una stroncatura, di Argento non troverete mai una stroncatura.
Beh, insomma, d'Argento non lette di stroncature, eh?
Sì, vabbè, insomma,
feroci, alcuni feroci,
quelli che gli stanno antipatici.
Cioè, no, la domanda era questa, a proposito di comici e di comicità. Io ho avuto un piccolo alterco su Facebook con alcuni amici, peraltro anche di vecchia data, amici di scuola, pensa un po', parliamo dei tempi di Giolitti, insomma, più o meno quel periodo lì. Su Albanese.
Gio è il nome e Litti è il cognome.
Esatto, ovviamente, italo-americano. Su Albanese, Antonio Albanese, sì. No? Che a me non mi fa ride, non so che come la pensi.
Ma esiste ancora Albanese? Cioè io me lo ricordavo.
Ho capito, ho capito.
Cioè, no, a me faceva ride, ma faceva ride ai tempi in cui mi piaceva Francesco Paolo Antoni.
tempi di Mai dire gol.
I primi tempi di Aldo, Giovanni e Giacomo. Gol, ecco, sì. Per me Albanese appartiene a quell'epoca. Oggi non so, va ancora in giro?
Ma è uscito un film adesso, si chiama
E io mi domando
tutto,
come sia possibile.
Tutto, niente, niente.
Ecco, perché i grandi registi italiani non riescono a fare film?
E Albanese sì.
Cioè,
perché Albanese è amico di... Senti, adesso me la gioco prima di Natale. È amico e intimo di Fabio Fazio, che va in TV a reclamizzare il suo film.
Ecco, vedi, hai una risposta a tutte le domande.
Come vedi? Il famoso marchettaro Fabio Fazio.
No, però cioè, che Albanese riesca a fare dei film e non ci riesce, mo uno dice...
Posso dire un nome? Altri, Maurizio, insomma, Nichetti.
Maurizio Nichetti.
Grande,
ecco, Maurizio Nichetti.
Maurizio Nichetti, geniale. Ecco, tutti
che
film
non fa un film da non so quanti anni. E ha fatto dei film veramente geniali.
Geniali. Geniali. E non lo conosce nessuno.
No, cioè, però Albanese fa i film, però è uscito il seguito dei Soliti Idioti. Capito? Vabbè.
Perché i Soliti Idioti non stanno dentro la pellicola, ma stanno in platea. Ti è piaciuta questa?
Questa
oggi sono cattivo, ho le matosche, come si dice volgarmente. Capito?
A questo punto, visto che per non,
dopo tagliamo tutto,
visto che non siamo esattamente a Radio DJ, che non a caso appunto poi vengono tutti da lì, questi che fanno i comici, i soliti idioti, sta gente, sì, qua in TV, vengono tutti da quell'ambientino lì. Invece noi parleremo di un argomento oggi, anche se ormai mi sono quasi finita la puntata.
Finita la puntata, però...
però forse 10 minuti ce l'abbiamo.
8, via.
E quindi ascolteremo, dedichiamo, abbiamo, innanzutto quello che abbiamo ascoltato, appunto, cioè, pensiamo da Cettola Qualunque a Liliana Cavani.
Ecco, anche salto,
ecco, però ecco, Liliana Cavani, che è uno dei più grandi registi italiani, anche lei fa fatica a fare film, tant'è vero che al cinema non fa un film da, credo, 10 anni.
Da Francesco, appunto.
Beh, ma forse no, ma insomma,
ha fatto un altro
il
dopo.
Gioco di Ripley, credo.
Ah, ecco,
fatto,
che non era un granché, onestamente.
Che non era un granché, io non l'ho visto, sinceramente.
Era un bruttarello.
Però De Gasperi, per esempio, era molto bello. Era una fiction. Così come lei
De Gasperi era
ha fatto...
televisivo, però.
Esatto, perché ormai lei fa solo televisione. Tutti gli ultimi film che ha fatto la Cavani li ha fatti tutti in televisione. E anche questo terzo Francesco, che ha annunciato l'anno scorso al Festival Popolo Regioni, sarà, da quanto ho capito, una fiction televisiva, non sarà un film per il cinema. Perché la Cavani fatica a fare film al cinema. Comunque, ecco, abbiamo ascoltato proprio la Cavani che ci ha parlato di questo terzo film.
Ma che
anche quest'anno
traccia è?
Era quello che abbiamo ascoltato prima.
Ah, beh, no, pensavo che dovessimo mandarla,
no, no.
Scusa.
Adesso quello che ci ascoltiamo è la traccia 4 invece.
Ah, bene.
Quindi era Liliana Cavani, appunto, che ci ha parlato di questo terzo, e c'era Alessandro Brustenghi, questo cantante tenore francescano, che anche lui ha partecipato al festival. Lui è un personaggio, anche lui sta diventando molto famoso.
Grande
a 30,
voce,
a 34 anni
voce,
ha inciso con la Decca, niente proprio di meno, negli studios dei Beatles, a proposito di Beatles, e si è esibito invece a Terni con Irene Boschi, pianista ternana, anzi di Colle Scipoli. Adesso, sempre a proposito di registi che faticano a fare film, ci ascoltiamo l'intervista al premio alla carriera del Festival Popolo Regioni, e cioè Jerzy Sturr, grandissimo personaggio personaggio, braccio destro di Kieslowski, oltre che carissimo amico, ha fatto come attore, adesso lo sentiremo anche in intervista, ma insomma da Il Caimano di Nanni Moretti a Bemus Pavam.
L'abbiamo ricordato 100 volte.
100 volte, non okay. C'è bisogno. Ma possiamo solo dire...
400, no?
Ci siamo, eccoci. Ci siamo, credo che non è questa, perché come sai la rimandiamo per una serata.
Ah, la saltiamo.
Però ci siamo. E come facciamo ultimamente, lo facciamo spesso. Però eccoci, sì, perché da 400 è uno speciale televisivo che noi trasmetteremo ovviamente.
E poi la rimandiamo in radio.
In radio, esatto. In televisione è già andata, l'abbiamo già anticipata da 400. E facciamo questi impastocchi. Però per poter solennizzare questa cosa, sarà la prima puntata di Adesso in Onda, insomma, che...
Adesso in Onda su Onda, direbbe Paolo, esatto. Conti.
E diciamo, gli esiste un altro che fatica a fare film. Lui sta preparando ormai da 2 anni, allora ce ne parlerà, il suo nuovo film da regista, e non ci riesce ancora, perché non è facile neanche per lui, neanche in Polonia. Gli esiste.
E chiudiamo con lui,
ci salutiamo. Ciao, settimana prossima, all'appuntamento come sempre domenica alle 23 con Popoli e Religioni, i Beatles. E
buona settimana pre-natalizia. C'è sempre la pausa a casaliana, sì, di 8-10 secondi. Abbiate pazienza, sta arrivando. Buon Natale, Yerzi, intanto. Sture. Ne approfitto anche per darvi buona Pasqua.
State
perché ci vuole un po'.
Che scavate e andate ancora più giù, raschiate.
Ha compiuto appunto 32 anni italiani dal teatro.
Sì, io non conto, però sì, ho cominciato nell'80, primo contratto, prima proposta dalla Pontedera, che era un centro anche di collaborazione con il teatro polacco, Grotowski, Ryszard Cieślak, tutti i famosi teatranti polacchi erano lì. Mi hanno proposto i lavori come professore, ho avuto i contatti stretti con l'Accademia di Roma, Silvio D'Amico, Civica di Milano, Università, Perugia, Bologna, Adams, Palermo, tutta l'Italia. E poi pensavo che forse è finita la mia avventura italiana, piano piano, e per fortuna sono stato ammesso in concorso del Festival a Venezia 96.
Storie d'amore.
È cominciata di nuovo il mio percorso cinematografico come regista ovviamente, anche crescente leggenda di Kieślowski, che mi ha aiutato moltissimo, Decalogo,
Regia dei colori, il cinematore con Kieślowski, avete debuttato insieme nel cinema, sì, e avete fatto i grandi capolavori del cinema polacco.
La morte di Kieślowski, questa leggenda soprattutto in Italia è cresciuta tantissimo e mi ha aiutato anche a me. Allora i miei film sono anche visti tramite il lavoro di Kieślowski.
All'inizio Nanni Moretti, l'incontro è stato da esercente a regista, perché Nanni Moretti ha proiettato al Sacher i suoi primi due film.
Sì, i miei distributori italiani hanno proposto a Sacher, a Nanni, di presentare il mio film Storie d'amore, e lui ha presentato quasi 2 mesi a Sacher, c'era nel cartellone della Sacher, e ci siamo conosciuti, e poi lui mi ha proposto primo ruolo nel Caimano, poi secondo nel Habemus Papam, e vedremo cosa sarà nel futuro.
Come attore teatrale, poi come regista cinematografico, adesso come attore cinematografico è un periodo in cui in Italia è particolarmente attivo, perché abbiamo Spapam, Io sono con te di Guido Chiesa, sì. E adesso questo nuovo film, l'ultimo
lavoro con Luca Manfredi, un film che forse sarà importante per gli italiani, perché tutti ricordano anche un film che era famoso negli anni 70 di Luigi Magni, In nome di Papare, e questo non è sequel, non è remake, però è una storia basata sulla sceneggiatura di quello film. Allora sarà molto aspettato, mi pare, uscirà, mi pare, a febbraio. Il mio ruolo è importante.
Interprete.
Io interpreto consigliere del Papa Pio IX.
La differenza tra il concetto di martire e confessore di fede non dovrebbe essere annullata. Nella sua requisitoria, padre, con il concetto di martire si intende, è evidente, il martire per la fede. Non può esservi altra interpretazione. Nel caso di padre Colbe la qualifica del martirio è chiaramente errata. Non è morto in difesa della fede, bensì in difesa di un altro uomo. Il che è un atto eroico di sacrificio, ispirato dai principi della nostra religione. L'atto che conferma i principi confessati e pertanto è l'atto di colui che professa la fede.
Perdoni, eccellenza, ma questa è casistica. Forse una morte atroce subita a testimonianza dei principi di fede professati non è morte in difesa della fede?
Ci corre obbligo, caro padre, di rispettare certe formule stabilite dalla nostra congregazione.
La vita cancella le formule. La nostra epoca non conosce precedenti storici.
Certo, certo. Le grandi individualità contro il totalitarismo. Avremmo in quel caso una grande quantità dei santi.
Era un ruolo molto interessante perché nelle mie mani era tutto intrigo del film. Poi ricordo poi tanti attori italiani, perché è un film di due puntate, 100 minuti, allora tante persone, carrozze, cavalli, terroristi, Garibaldi è alla porta a Roma. Allora, prima volta che ho fatto la parte di un film veramente storico.
Due film dentro il Vaticano. Abbiamo Spava,
sì,
meno.
Non posso staccarmi dalle sotanne, dico.
Lei, che è stato carismato da Giovanni Paolo II e che ha conosciuto, essendo di Cracovia, il suo rapporto con il Vaticano, quello vero?
Mi affascina. Dico, come un teatrante, mi affascina. Anche oggi ho visto nella televisione Concistorio i nuovi cardinali, 5 nominati dal Papa. Ho guardato e dico, no, come nel Habemus Papa, ma tutto è così, anche le facce. Allora, sì, dico, abbiamo fatto bene per documentare questo ambiente. Mi affascina teatralmente anche.
Senta, per concludere, lei sta preparando un film molto particolare. È un film, sì, un'autobiografia al contrario, la rovescia.
Mia vita molto particolare. Sarà una biografia al contrario. Significa che comincia oggi e torna all'infanzia. Allora torna questo film fino agli anni 50. È così che tutte le epoche, sistema politiche, ho cominciato come un ragazzino recitando le poesie di fronte al monumento di Stalin, e adesso finisco in un paese libero, membro dell'Unità Europea, democratico. Allora, un grande passaggio percorso. Non mi aspettavo mai che nella mia vita sopravvivo tutte queste cose.